105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, Fabio Colagrandi al microfono, Giuseppe Mauriello in console, Serena Dessi e Maria Serena Tullio in regia. Continuiamo la nostra trasmissione speciale di oggi dedicata al congresso della COMESE, Commissione degli Episcopati della Comunità Europea, che si sta svolgendo a Roma all'Hotel Ergife. Valori e prospettive per l'Europa di domani è il titolo di questo congresso, che vuole celebrare il 50° anniversario della firma dei trattati di Roma che istituivano le comunità europee. Partecipano a questo avvenimento le delegazioni delle 23 conferenze episcopali dell'Unione Europea, dei movimenti cattolici e delle comunità religiose. Intervengono personaggi politici europei di primo piano, il Presidente del Consiglio italiano, la Presidentessa d'Irlanda, il Ministro dell'Interno tedesco, il Presidente del Parlamento europeo e diversi ex commissari europei. La Santa Sede è presente con Monsignor Dominique Mamberti, il segretario della Santa Sede per le relazioni con gli Stati. Domani, sabato 24 marzo, seconda giornata del convegno, ci sarà l'udienza dei partecipanti con Benedetto XVI e il congresso si chiuderà domenica con la preghiera dell'Angelus celebrata in piazza San Pietro. Ricordiamo che durante questo congresso i partecipanti presenteranno il cosiddetto messaggio di Roma, un messaggio che viene presentato all'attenzione dei capi di Stato e di Governo che sono riuniti al Consiglio europeo di Berlino proprio di domenica prossima, 25 marzo, che è la data dell'anniversario della Costituzione della Comunità Economica Europea. Era il 25 marzo 1957. Tra poco torniamo a collegarci con l'Hotel Ergife, dove si trovano i nostri inviati per seguire il convegno che si è aperto questa mattina. Vi abbiamo già proposto l'intervento del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Monsignor Bagnasco, che ha ricordato che consapevolezza delle proprie radici cristiane non significa in alcun modo negare le esigenze di una giusta e sana laicità. Ma prima ancora ripercorriamo, grazie al servizio curato da Alessandro Gisotti, l'insegnamento, il magistero dei pontefici sull'Unione Europea, sull'Europa e sull'Unione Europea, da Pio XII a Benedetto XVI. Ascoltiamo.
La drammatica esperienza della Seconda Guerra Mondiale segna profondamente la visione di Papa Pacelli sull'unificazione europea, un traguardo che incoraggerà con entusiasmo, ecco il suo appello nel radiomessaggio per il Natale del 1953.
Noi esortiamo altresì gli uomini politici cristiani all'azione nell'interno dei loro paesi. Se l'ordine non regna nella vita interna dei popoli, è vano attendere l'unione dell'Europa e la sicurezza di pace nel mondo.
Nel 1957, anno della firma del Trattato di Roma, Pio XII ribadisce che l'avvenimento cristiano, già fermento per l'Europa, è ancora oggi il messaggio più prezioso dei valori di cui essa è depositaria. Di taglio spiccatamente pastorale sono gli interventi di Giovanni XXIII, che si pone in continuità con il magistero del suo predecessore sulle istituzioni europee. Gli insegnamenti europeistici di Pio XII e Giovanni XXIII sono ripresi e sviluppati da Paolo VI, eletto al soglio pontificio nel 1963.
Questa nostra vecchia e sempre vitale società, tanto bisognosa di attingere la linfa nuova alle radici donde trasse il suo vigore ed il suo splendore, le radici cristiane.
Il pontificato di Giovanni Paolo II appare dirompente per i destini dell'Europa fin dal suo atto di nascita. Karol Wojtyła guarda già ad un continente riunificato politicamente e soprattutto spiritualmente. È un obiettivo che il Papa polacco cerca con coraggio attraverso gesti forti e simbolici. I viaggi nella sua terra natale e lo storico incontro con il premier russo Gorbaciov nel 1989. La Chiesa deve ora affrontare nuove sfide. Il Papa lamenta l'affermarsi della scristianizzazione. Intanto procede il processo di integrazione fino all'adozione di una moneta unica, un passaggio salutato con soddisfazione dal Papa, che chiede però innanzitutto un'unificazione ancorata ai valori, paventando lo smarrimento della memoria cristiana.
La Santa Sede è sempre stata favorevole alla promozione di un'Europa unita sulla base di quei comuni valori che fanno parte della sua storia.
Evento davvero provvidenziale per l'Europa, ad un pontefice polacco ne succede uno tedesco. Sin dalla scelta del nome, Benedetto XVI sottolinea quanto gli stia a cuore il patrimonio spirituale del vecchio continente.
By valuing its Christian roots, Europe...
Il Papa enumera quei principi non negoziabili, vita, famiglia, educazione, che l'Europa non può violare, pena lo snaturamento della sua stessa civiltà.
Grazie ad Alessandro Gisotti per questo servizio che ha ripercorso il magistero dei pontefici sull'Europa, sull'Unione Europea. Siete sempre sulla Radio Vaticana in diretta. Il progetto europeo tornerà ad essere per i cittadini autentico e duraturo motivo di orgoglio e pilastro di speranza per il futuro se i valori della tradizione cristiana resteranno a fondamento della nostra impresa comune. Lo affermano i vescovi europei nel documento Un'Europa dei Valori, che è stato presentato ieri a Roma ed è stato redatto da un comitato di saggi istituito dalla Comesè, l'organismo che riunisce le conferenze episcopali dei paesi dell'Unione Europea, che da oggi fino a domenica celebra l'ERGIFE i 50 anni del Trattato di Roma. E noi torniamo all'ERGIFE con i nostri inviati. La linea a Luca Collodi.
Grazie Fabio, siete collegati proprio con la Via Aurelia, con l'hotel ERGIFE. Io ringrazio subito anche Alessandro Carucci qua in postazione esterna e presento l'ospite che siamo riusciti a cogliere in sala e portare qua nella nostra redazione mobile. Si tratta di Sergio Marelli, direttore generale della Foxiv, che saluto. Ben trovato Sergio.
Grazie, buongiorno a tutti.
Diciamo subito che a questo congresso europeo della Comesè è presente a livello diciamo europeo tutta la parte più sociale, diciamo, dei cristiani organizzati, i laici.
Sì, perché da tempo le associazioni cattoliche impegnate nel sociale sono sicuramente delle convinte assertrici della necessità dell'Europa e quindi anche degli attori di questa costruzione, anche non facile, di questo percorso non privo di ostacoli, di andare verso questa integrazione europea che, oltre al traguardo ormai raggiunto di un'integrazione economica, si sente la necessità di quell'integrazione politica per mantenere un ruolo a livello mondiale, mantenere un ruolo nella comunità internazionale e continuare a garantire quegli straordinari risultati già acquisiti, la pace, la democrazia, la libertà e anche il benessere acquisiti dentro l'Unione Europea.
Qui all'Hotel ERGIFE si parla di valori e prospettive per l'Europa di domani. Ebbene, nel messaggio inaugurale di questo convegno europeo della Commissione degli Episcopati della Comunità Europea, il Presidente della Repubblica Italiana, il Presidente Napolitano, ha detto: la Chiesa e le associazioni di ispirazione religiosa sono chiamate a concorrere al rilancio dell'Unione Europea, testimoniando i più profondi valori posti a base della costruzione di una Europa unita. Così Giorgio Napolitano, in estrema sintesi, il suo messaggio a questo congresso europeo. E poi anche il neopresidente della Conferenza Episcopale Italiana, Monsignor Angelo Bagnasco, che ha detto: perché il processo di integrazione avviato sia veramente fecondo, occorre che l'Europa riconosca le proprie radici cristiane. Torna quindi questo tema delle radici cristiane. Qual è la vostra opinione?
Torna perché è oggettivamente un dato storico. Continuare a affermare, non solamente da parte dei cristiani, ma da tutti coloro i quali sono convinti e lavorano per la costruzione dell'Unione Europea, che i valori fondanti di questa comunità internazionale, di questa comunità sovranazionale, siano la pace, la libertà, la democrazia, i diritti, la ricerca del bene comune, vuol dire appunto riconoscere assolutamente che questi, essendo profondamente radicati, direi parte costituente proprio della cristianità, della nostra fede cattolica, della nostra religione cristiana, significa appunto riconoscere di fatto che le radici dell'Europa sono radici cristiane. È riconoscere la nostra cultura, quindi riconoscere la storia e quindi anche riconoscere l'identità. Mistificando l'identità o non riconoscendola vuol dire non essere pronti a dialogare, vuol dire non essere pronti a giocare quel ruolo che l'Unione Europea deve avere nella comunità internazionale e che dalla comunità internazionale le viene richiesto di giocare nel mondo.
E qui, Marelli, c'è un po' un certo paradosso, perché tutti quanti riconoscono che l'Europa oggi è in crisi, tutti quanti la vogliono rilanciare, ma nessuno parla delle radici cristiane, cioè nessuno, come tu hai detto, va a riesaminare la vera storia europea, che potrebbe rilanciare questa Europa. È un paradosso.
È un paradosso aggravato da riflussi di nazionalismo, come è stato anche riconosciuto da questo rapporto dei saggi che la Commissione ha incaricato un po' di fare un bilancio, una valutazione di questi primi 50 anni, di questo primo mezzo secolo di Europa, ritorno di nazionalismi che tornano a riguardare al proprio interno, a introiettare le loro riflessioni piuttosto che proiettarle verso degli orizzonti europei, ma ancora di più degli orizzonti mondiali.
Ma è proprio questo il punto, Marelli, perché il nazionalismo molto probabilmente sostituisce quel sentire comune che non c'è oggi in Europa, perché manca un elemento comune ai popoli e alle nazioni.
Perdere le radici vuol dire perdere anche identità, perdere l'identità vuol dire non avere chiaro dove guardare anche nelle prospettive, non per chiudersi o per difendere questa identità, ma per appunto essere pronti da un'identità forte a confrontarsi anche con le culture e i valori diversi.
Ma su questo tema andiamo ad ascoltare, grazie ad Alessandro Carucci qua in studio esterno, quanto ha detto poco fa Franco Frattini, vicepresidente della Commissione europea.
Ma la nuova Europa è anche nella sua storia. Si tratta dei nostri valori da proteggere e da promuovere. E questa storia è anche la storia della nostra religiosità. Io credo che laicità degli Stati e religiosità dei popoli siano elementi e principi che si integrano tra loro, non certamente si contraddicono. L'Europa, bisogna dirlo con franchezza, ha scelto talvolta più che il silenzio, il silenziatore sulla religiosità. Salvo affermarne tiepidamente la difesa, quando si affrontino fenomeni che certo sono gravi e preoccupanti, come l'antisemitismo, che ancora purtroppo esiste in Europa, o più recentemente quella che abbiamo chiamato islamofobia, ma è spesso piuttosto arido, debbo dire, il cuore delle istituzioni europee, anche in risposta all'appello del Santo Padre, all'appello di Benedetto XVI, che ha riaperto il confronto con il mondo laico sul rapporto tra religione e ragione. Egli afferma: non religione e violenza, ma religione e ragione debbono andare insieme. Ed allora è evidente che la reazione politica delle istituzioni europee deve ormai concentrarsi anche sul tema della libertà religiosa e dello statuto politico della religione nella società. Un tema decisivo questo, se pensiamo all'identità mobile di un'Europa multietnica che non può eludere il grande obiettivo dell'integrazione dei suoi cittadini, ma sulla base di valori comuni che sono assoluti e dunque non negoziabili per nessuna ragione. E quindi, in conclusione, io credo nell'agenda dell'Europa dobbiamo tornare a scrivere il tema delle radici cristiane, per queste ragioni, perché questo significa poter affermare e affrontare il nodo della nostra identità europea, ma anche le prospettive di un universo religioso che torna ad affermarsi. Vi sono in Europa centinaia di milioni di credenti che sono sinceri, che sono praticanti, e rappresentano un fattore costitutivo del pluralismo morale delle nostre società. Essi sono impegnati, come devono, a presidiare e affermare il rapporto tra religione e libertà nel rifiuto di qualsiasi legame tra religione e violenza. Ed ecco infine che il tema delle radici mette in primo piano il tema di un cristianesimo che non è la nostalgia di un passato, ma è un pensiero vivente, un cristianesimo che nel porre con Papa Wojtyla il tema dei diritti e con Papa Ratzinger il tema delle libertà come via del dialogo, è parte costitutiva di questa promessa, di questo sogno europeo e quindi del nostro futuro.
E quindi, dopo il messaggio di Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica Italiana, dopo l'intervento del neo Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Monsignor Bagnasco, ora Marelli, anche il Vicepresidente della Commissione Europea, Franco Frattini, dice tornare a scrivere il tema delle radici cristiane.
Sì, inquadrandolo in un concetto per me fondamentale, quello appunto della complementarietà tra laicità dello Stato e religiosità dei popoli, più di 100 milioni di cristiani dentro questa Europa. Laicità dello Stato che, come ha detto il Presidente della Conferenza Episcopale, Monsignor Bagnasco, non è minimamente da confondere con il laicismo ideologico, così l'ha definito nell'intervento questa mattina, ma altrettanto la componente essenziale di questa religiosità dell'Europa, ancora oggi viva, presente, attiva e quindi forza costruttiva di questa Europa, condivisa da centinaia di milioni di persone come un elemento fondante della costruzione di questa Europa e probabilmente anche come un elemento chiave del superamento dell'attuale crisi. Garantire la libertà religiosa dentro e fuori l'Europa, oggi, come dice Frattini, penso sia molto importante ricordare che vuol dire anche affrontare questa dimensione multireligiosa del nostro continente. Siamo sicuramente in un contesto dove abbiamo già più volte ricordato le radici e la storia dell'identità cristiana di questo nostro continente, ma che oggi si confronta sempre di più con una multireligiosità, con una pluralità di fedi, di confessioni presenti. La libertà religiosa, i diritti e la libertà, Giovanni Paolo II e Papa Ratzinger, restano i grandi valori su cui fondare questa Europa, su cui proseguire in questo cammino, forse anche su cui superare questa crisi attuale.
Ho una notizia, Fabio, prima di tornare a cederti la linea allo studio centrale, perché proprio in questi momenti viene presentata la proposta del testo così chiamato il messaggio di Roma, che è una proposta di messaggio al Consiglio europeo. Noi però siamo in grado, proprio grazie a Sergio Marelli, direttore generale della FOCSIV, che è qua in studio con noi all'Hotel Ergife in Roma, di anticipare qualche contenuto proprio del messaggio di Roma al Consiglio europeo, che proprio in questo momento in sala viene presentato.
Direi tre punti, così come riassunti nella sintesi introduttiva del Presidente del Comitato dei Saggi, l'ex Ministro degli Esteri spagnolo Orega. Il primo, i valori fondanti dell'Europa: pace, libertà, democrazia, diritti, solidarietà all'interno e all'esterno, ricerca del bene comune. In una parola, un'Europa fondata sulla dimensione etica nel vivere sociale. E questo appunto, ancora una volta, sono valori e sono un valore che affondano profondamente le radici nella cristianità di questo continente. Secondo, un bilancio è stato fatto da questo rapporto, bilancio di questi primi 50 anni dell'Europa, dove si riconoscono tre caratteristiche peculiari. La prima, la diversità culturale; secondo, la solidarietà, il ruolo che l'Europa ha giocato e deve giocare dentro e fuori i propri confini, nella solidarietà verso i più deboli, verso le marginalità e le povertà. Terza caratteristica contraddistinguente, la sussidiarietà. La sussidiarietà tra istituzioni, la sussidiarietà tra nazioni e governi, ma anche la sussidiarietà tra istituzioni, tra poteri pubblici e società civile. E allora il terzo e ultimo punto, quello della partecipazione della società civile come l'urgenza attraverso la quale anche rilanciare questa Europa, uscire da questo stallo, perché le urgenze che sono di fronte a noi sono delle urgenze importanti e che non possono prescindere da una partecipazione attiva dei cittadini europei. Governance economica, energia, ambiente, sviluppo sostenibile, sicurezza e lotta al terrorismo, immigrazione, pace nel mondo sono state le urgenze sottolineate in questo rapporto dei saggi.
Rapporto che poi rappresenta l'ossatura del messaggio di Roma al Consiglio europeo, che noi abbiamo sintetizzato grazie a Sergio Marelli, direttore generale della FOCSIV, messaggio che in questo momento, mentre andiamo in onda sulla Radio Vaticana in diretta, viene presentato anche qua in sala all'Ergife, ai partecipanti al congresso internazionale promosso dalla Commissione degli Episcopati della Comunità Europea. Fabio, da qua è tutto per il momento e ti ricedo la linea. Ringrazio Alessandro Carucci per la parte tecnica.
E noi ringraziamo i nostri inviati Luca Collodi, Antonio Marguccio, Alessandro Gisotti all'Hotel Ergife per questo congresso della Comesse. Ringraziamo Alessandro Carucci anche alla parte tecnica. E torniamo in studio per salutarci. È tutto per questa parte della nostra trasmissione speciale di oggi dedicata a questo congresso dei Vescovi europei per i 50 anni della firma dei trattati di Roma.